One Podcast con Enerbit, The Positive Nutrition Company. Innovazione ed emozione al fianco di chi fa sport è attento al benessere e alla forma fisica.
One Podcast. Cara Ile Casi, inizio la puntata di questo podcast raccontandoti un episodio che è capitato ovviamente la sottoscritta. Torno a casa, non ho niente in frigorifero, scrollo Instagram, ricetta proteica, pane proteico, vabbè, lenticchie, acqua, perfetto, metto in forno, ne mangio metà di questo finto pane, tutta soddisfatta, lo racconto alla mia amica Viola, vengo da te e dico: Ele, sono stata bravissima, ho trovato una ricetta salva cene. E tu in tutta risposta mi dici: Ale, non hai mangiato proteine in verità. Io, dramma, aiuto,
non ho ti capito. È crollato un mondo addosso.
E nonostante la nostra frequentazione, nonostante io abbia letto il tuo libro I superalimenti, mi sono resa conto di non aver ancora capito esattamente la funzione delle proteine, che sarà l'argomento di questa puntata, quindi abbiamo bisogno del tuo aiuto.
Sono qui.
Il mondo dell'alimentazione è una vera e propria giungla.
Diete con copyright, superfood, regimi alimentari per vivere 100 anni.
Beh, è il momento di fare un po' di chiarezza.
Io sono Elena Casiraghi, esperta in nutrizione.
Io sono Alessandra Patitucci, sportiva della domenica. E questo è Buona Sapersi.
Guida consapevole, ma soprattutto semplice, per un sano stile di vita.
Ovviamente, non avendo io una preparazione scientifica come te, che sei un'esperta in nutrizione e ti occupi di diversi sportivi di fama internazionale, la mia unica fonte di informazione sono i siti.
Giusto.
E quello che ho riscontrato sul tema proteine è l'enorme contraddizione, come spesso capita su certi temi legati all'alimentazione. E ti faccio qualche esempio di quello che ho trovato per prepararmi a questa puntata. Allora, trekking.it: proteine possono causare aumento di peso.
Sì.
Menshealth.com: le proteine aiutano anche a perdere peso. MyPersonalTrainer.it: le proteine sono fondamentali per la salute dell'apparato osseo e migliorano il sonno se assunte a cena.
Ok.
TheWomanHealthy.it: consumare un pasto eccessivamente ricco di proteine prima di coricarsi può mettere sotto sforzo il sistema digestivo.
In tutto il contrario di tutto.
Cioè, io finisco di leggere queste notizie online e dico: le proteine le lascio perdere, mi dedico ai miei carboidrati che io tanto adoro.
Sono così facili, buoni.
Ma cosa cacchio me ne frega. Cioè, e a proposito di carboidrati, per iniziare la puntata io direi di lanciare la nostra infarinatura,
sì,
che è la scheda, quella diciamo più professionale, per capire esattamente di cosa parleremo.
Esatto, via.
Le proteine sono le componenti principali del nostro organismo.
I muscoli sono fatti di proteine e fin qui. Ma lo sono anche la pelle, le unghie e i capelli. Non solo, le proteine sono ingredienti fondamentali anche di enzimi e ormoni. In ogni istante della nostra vita avviene un continuo ricambio dei singoli mattoncini che le compongono. Si chiama turnover. Per questo è fondamentale fornire la giusta quantità di proteine al nostro organismo, ogni santo giorno.
Se ciò non avviene, alla lunga l'organismo rischierà carenze importanti. E come un edificio a cui periodicamente non vengano rinfrescati i materiali, crollerà.
Il primo a parlare di dieta proteica fu il professor Blackburn, da cui l'omonima dieta.
E te pareva?
Erano gli anni 70 quando il prof si accorse dell'effetto dimagrante dato dalla forte restrizione di carboidrati e grassi e un più alto apporto di proteine.
Ma è davvero così? È arrivato il momento di fare chiarezza. Solo perché sei tu e quindi sei molto professionale, mi fido, forse inizio a capire un po' l'argomento, Dio, forse. Allora, quello che mi caro però è, anche andando a fare semplicemente la spesa, che c'è stato un boom.
Sì.
Dell'utilizzo anche della parola pro e di tutti gli alimenti che ci spacciano come proteici, ci sono sì. I frullini, la pasta, gli yogurt. Avevo letto addirittura che tendenzialmente c'è stato un aumento di questi prodotti, della vendita di questi prodotti, del 65%.
Sì.
È una cosa che immagino avrai notato anche tu andando a fare le spese, visto che
assolutamente hai anche due, salta subito all'occhio.
Due bimbe. Però partiamo dall'inizio. Innanzitutto, quindi, le proteine sono più importanti dei carboidrati e dei grassi?
Allora, diamo una risposta chiara, semplice per tutti quanti. Assolutamente no. Nel senso che Le proteine sono un nutriente vitale per il nostro benessere, quindi per star bene dobbiamo garantirci la giusta quantità. Come lo sono comunque d'altra parte i carboidrati e i grassi, cioè tutti e tre i macronutrienti sono fondamentali, quindi toglierne uno il rischio è quello di creare carenza e magari creare un surplus degli altri, quindi dobbiamo garantirceli in qualche modo tutti e tre. Quindi tutti e tre sono fondamentali, ma se è vero che gli alimenti ricchi di carboidrati e di grassi ne troviamo comunque con abbastanza facilità, cioè sì. Se sei fuori a mangiare, se sei fuori per uno spuntino, entri in un bar, è facile trovarli. Invece abbiamo molta difficoltà a reperire gli alimenti che contengono proteine. Ripeto, se sei fuori vuoi fare uno spuntino un po' più bilanciato, quindi non solo a base di carboidrati, che cosa mangi? Quindi che cosa ti propongono? Quello è difficilissimo.
Sì, sì, solo carboidrati, eh. Una cosa che ho notato nelle macchinette, nelle aziende, solo carboidrati, proteine non esistono.
E pensa che su quello, proprio nelle aziende, in realtà ci sono anche dei lavori per cui si cerca di ristabilire un po' di equilibrio anche nelle proposte che vengono fatte, quindi proprio per andare a ricercare un miglior benessere anche nel momento della pausa, proprio perché questo bilanciamento nutrizionale ha a che fare non solo con un equilibrio a livello di forma fisica, quindi ingrassare, dimagrire, certo. Mantenere il nostro peso forma, ma anche nel ottimizzare la lucidità mentale.
Una domanda che spesso non viene fatta sul tema è: quante proteine servono al giorno per davvero?
Allora, partiamo da questo presupposto. Innanzitutto il nostro fabbisogno proteico giornaliero cambia a seconda dell'età e cambia a seconda ovviamente di diversi fattori che poi ti racconterò. Partiamo però da un punto fermo, cioè le linee guida del Ministero della Salute raccomandano agli adulti con uno stile di vita pressoché sedentario di consumare almeno 0,83 grammi di proteine per ogni chilo di peso corporeo al giorno.
Proviamo a fare un esempio che possano insomma capire meglio quelli che stanno ascoltando il podcast.
Esatto, diamo delle indicazioni molto pratiche.
Un adulto mediamente, sto larga, 70
sei larga.
Vabbè, giusto,
sei nella media,
sono uomini,
comunque.
Donne, c'è un po' di tutto, 70 kg di peso.
Quindi facciamo 70 kg per 0,83 grammi di proteine, come dicevamo prima, okay. E risulta 58 grammi di proteine al giorno. C'è un però, cioè che l'apporto di proteine deve aumentare in tre situazioni. Che ti racconto dopo, non voglio dirti tutto subito.
Sì.
La cosa fondamentale però è che questa quota che abbiamo ottenuto da questa moltiplicazione deve essere poi suddivisa durante il giorno, in ogni pasto e in ogni spuntino. Anche perché se la concentriamo tutta in un pasto, il nostro organismo non riesce a fare il pieno e quindi metterlo lì da parte per il giorno dopo, ma lo tende ad eliminarlo. Quindi dobbiamo distribuire questo apporto durante tutto l'arco della giornata.
Ok, ma ci sono cibi che hanno proteine più di altri?
Ce ne sono sì, se pensi che comunque le proteine sono il mattone primario e principale dei muscoli, considerando comunque muscoli tutti gli alimenti di origine animale, quindi le carni, i muscoli stessi, ti direi la carne bianca, la carne rossa, il pesce, però anche i loro prodotti, quindi ad esempio le uova, tutti i prodotti caseari, cioè sono alimenti principalmente concentrati in proteine.
In proteine. Se dovessi dare un consiglio sulla proteina da scegliere, cioè quella di fonte animale, fonte vegetale e anche in polvere.
In realtà la scelta tra fonti animali, fonti vegetali, eventualmente la polvere è una scelta del tutto personale, quindi deve rispondere un po' a scelte del stile di vita,
sì, certo.
A scelte etiche, quindi a scelte personali, come dicevo un attimo fa. Il punto però è considerare questo, cioè ogni proteina è costituita da 20 aminoacidi. Lo so che mi stai già guardando
perplesso,
io ti vedo.
Voglio imparare tutto, vai.
Trasforma questi 20 aminoacidi, immagina la proteina come se fosse un treno.
Ok.
Quindi un treno fatto da 20 vagoni.
Perfetto. Okay.
Solo con questi 20 vagoni il treno può partire dalla stazione, quindi possiamo montare una proteina. Se non ci sono questi 20 vagoni la proteina non può essere montata, cioè in altre parole non può essere assorbita così come tale dall'organismo.
Che è quello che ho fatto io sbagliando con la ricetta di cui
esatto.
abbiamo parlato all'inizio.
E adesso ci arriviamo.
Okay.
Il punto è questo, solo con tutti questi 20 vagoni, come ti appunto raccontavo un attimo fa, può essere montata la proteina nel corpo, quindi possiamo dare al nostro organismo le giuste proteine che ci servono. Le fonti di origine animali, come quelle di cui ti parlavo poco fa, quindi ad esempio la carne, il pesce, le uova, la ricotta, i formaggi, è facile, perché lì le trovi già tutte montate.
Quindi sono 20 vagoni, il treno parte,
esatto.
assumiamo le giuste quantità, giusto?
Più che le giuste quantità, tutti i mattoncini, cioè tutti appunto i vagoni di cui ti dicevo prima, che ci ci servono per avere la proteina. Diversamente, solo con alcuni di questi vagoni questo non succede. Quando non succede, appunto, quando abbiamo solo alcuni di questi vagoni? Con le fonti di origine vegetale, ad eccezione della soia, in realtà, che fa appunto eccezione, nel senso che fa a sé, poiché è già abbastanza completa. Negli altri casi, come nel caso del tuo polpettone di
lenticchie,
poi mi darei la ricetta.
Quello è stato un dramma, vero? Tu hai spento un mio sogno, te lo dico.
Mi dispiace averti deluso così, soprattutto nei momenti in cui eri così entusiasta.
Esatto. Va bene, in quel caso non c'erano i 20 vagoni.
In quel caso non abbiamo i 20 vagoni, si chiama teoria dell'aminoacido mancante. Però che cosa accade? Che possiamo associare un'altra fonte, sempre di origine vegetale, per completare tutti i vagoni. Quindi avere tutti i nostri 20 vagoni per montare la proteina anche da fonti di origini vegetali diverse dalla soia, perché come ti dicevo poco fa, la soia ce li dà già tutti questi 20 vagoni, invece gli altri no.
E in polvere invece le proteine in polvere ti forniscono i 20 vagoni o vanno associate ad altro?
Generalmente le proteine in polvere ti forniscono già tutti, perché anche quando parliamo di proteine in polvere di origine vegetale si lavora sempre sui blend. Cosa vuol dire i blend? I mix di fonti di origine vegetale. Quindi in altre parole, ad esempio, miscelate diverse farine di legumi in maniera che ti diano tutti questi 20 vagoni, oppure hai un mix di farine di legumi con farine di altro tipo, quindi sempre di origine vegetale, ma in maniera da garantirti tutti questi 20 vagoni. Tornando all'alimentazione quotidiana, nel caso del tuo polpettone, ad esempio, se vogliamo garantirci tutti questi 20 vagoni, quindi la proteina a partire da un alimento di origine vegetale, che cosa devi fare? Devi associare, ad esempio, dei cereali, perché solo in questa maniera riesci ad avere un po' tutta la gamma degli aminoacidi, quindi tutti quei 20 vagoni di cui ti parlavo prima per montare la proteina. Ti faccio un esempio pratico che parte proprio dalla nostra tradizione, il piatto di pasta e fagioli.
Ok, quello è quindi completo.
Quello è completo, a me piace rinominarlo piatto di fagioli e pasta. Ma perché? Okay. Perché ti dà un'idea della proporzione tra i due. Ovviamente devi aumentare la porzione di legumi e assumere in quantità più ridotta quella di cereali, per non eccedere invece con i carboidrati.
Ok, ma fammi un esempio, non so, sulla colazione, la tua colazione, tu di solito come fai a gestire anche la proteina, la quantità di proteina che assumi?
Con l'albume dell'uovo è molto semplice, perché fai circa poco meno di 100 grammi di albume e in realtà ti garantisci già questa quota di proteine. Però a tutti non piace l'albume, generalmente.
Certo. Vabbè, se lo trasformi in un pancake, finto pancake.
Esatto, devi aver tempo, voglia di cucinare. La cosa più semplice che le persone fanno è quella di assumere magari del latte o dello yogurt al mattino. Però il problema qual è? Che per assumere la giusta quota di proteine dovrei assumere almeno mezzo litro di latte vaccino.
Io riuscirei. Io sono strana, però no, in effetti forse mezzo litro è tantino.
Mezzo litro oppure mezzo chilo di yogurt, quindi capisci che è una quantità importante. E anche se riuscissimo comunque a consumarla tutta in termini di quantità, i problemi sono altri. Innanzitutto assumiamo un'importante quantità anche di grassi, che non è sempre così vantaggiosa in questo caso. Quindi per assumere la quota giusta di proteine assumiamo anche altri nutrienti che in quel caso non vogliamo. Quindi il consiglio in questo caso, comunque io faccio così, riduco questa quantità, ad esempio 200 grammi di yogurt, e aggiungo delle proteine in polvere. In questa maniera riesco ad abbattere il volume del cibo, al tempo stesso garantirmi il piacere del gusto, perché in un pasto secondo me non deve mai mancare, e garantirti comunque tutta la quota di proteine che ti serve per quel pasto. Perché oltretutto le proteine stimolano anche la sazietà, sia nei momenti in cui mangi, sia nelle ore successive, e tengono anche acceso il nostro metabolismo.
Ok, allora intanto mi è chiaro finalmente che i grammi di proteine non corrispondono ai grammi di prodotto che io devo mangiare, perché spesso c'è anche questa confusione, uno pensa mangio 100 grammi di prosciutto, sono 100 grammi di proteine. No, ragazzi, non è così. Però detto questo, come abbiamo anticipato prima, secondo te come mai c'è stato questo boom dei prodotti proteici?
Allora, prima di parlare di questo boom e del motivo per cui adesso li troviamo praticamente dappertutto, cerchiamo prima di chiarire invece che cos'è un alimento funzionale, perché proprio all'interno del mondo degli alimenti funzionali si inseriscono tutti i prodotti che noi chiamiamo proteici.
Vai, raccontaci.
Quindi i prodotti che noi chiamiamo protein in realtà sono detti alimenti funzionali, ovvero alimenti che hanno un boost, che hanno una funzione specifica e che promettono quindi un'azione in più come ad esempio quella di essere ricchi in proteine, come in questo caso. E queste possono trovarsi naturalmente nel prodotto, quindi nell'alimento che già li contiene per natura, oppure essere aggiunte durante il processo di lavorazione.
Okay.
Al tempo stesso, al fianco degli alimenti ricchi o comunque degli alimenti arricchiti, in questo caso noi stiamo parlando di proteine, ci sono i prodotti a cui sono state tolte delle sostanze, come ad esempio i prodotti senza glutine, i prodotti senza lattosio.
Zucchero, senza zucchero, ormai è o pro o senza tutto.
Esatto.
Ma quindi perché però questo boom lato protein? Cioè ci deve essere qualcosa che ha convinto le persone che forse fosse più sano?
Sì, che li ha portati a, diciamo, ad avere questa abitudine. Ma secondo me un motivo vero e proprio non c'è, l'ho interpretata un po' così. Le persone hanno un po' la convinzione, secondo me errata in un certo senso, che la dieta iperproteica faccia perdere peso.
Anch'io ci ho sempre pensato, sono sempre stata convinta di questa cosa, ma erroneamente, quindi mi vorrei dire.
Sì, nel senso che non è così semplice, quindi il fai da te di aumentare le proteine non ti porta a dimagrire. Ecco, per farla molto semplice, bisogna magari insieme a un nutrizionista elaborare un piano per cui aumentando anche l'apporto di proteine, aggiustando gli altri nutrienti, quindi grassi e carboidrati, riusciamo poi a dimagrire efficacemente. Ma questo appunto lo lasciamo a un professionista dell'alimentazione.
Ci sono però persone, dicevi prima, che dovrebbero avere un apporto maggiore, quindi invece di proteine.
Esattamente. Io ho individuato tre casi in particolare.
Sì.
Primo, ad esempio, chi fa esercizio fisico con frequenza e comunque intenso, perché comunque l'esercizio fisico di qualsiasi natura, che sia uno sport di endurance come la corsa, il ciclismo, il nuoto, il triathlon, oppure uno sport di pesistica dove voglio aumentare la forza o la massa muscolare, ho bisogno di più proteine, o per costruire il muscolo oppure per creare un ricambio, perché comunque la corsa, come la bici, come gli altri sport, sono discipline che un po' ti usurano e quindi abbiamo bisogno di questi mattoncini di ricambio continuamente.
Ma quel più come si calcola? Lo sappiamo indicativamente, no?
Quel più si calcola partendo da i 0,83 di cui parlavamo all'inizio e puoi arrivare, secondo le linee guida, fino a 2 grammi per chilo di peso corporeo al giorno.
Ok.
E questa è la quantità che è stata ritenuta sicura a livello renale per tutto il nostro organismo. Ovviamente questo più, questo plus, cambia a seconda dello stile di vita che abbiamo, dell'esercizio fisico che noi facciamo. Ad esempio i rugbisti hanno un importante ricambio.
Ti visto perché illuminata? Parli di rugbisti? No. I rugbisti di
hanno un importante ricambio di proteine, tant'è che loro arrivano addirittura a 2 grammi per chilo di peso corporeo al giorno. Innanzitutto perché è uno sport dove, come sai, ci sono dei contraccolpi molto importanti, quindi c'è un trauma, ci sono degli stress a livello muscolare, dei tessuti del nostro organismo. E in più perché hanno masse muscolari abbastanza importanti.
Filo sviluppate.
Filo sviluppate, mi piace questa definizione.
Vabbè, le altre categorie che devono tendere ad assumere un filo di proteine in più durante la giornata?
Un'altra categoria, ci siamo dentro io e te, con tutte e due
le vecchie?
I piedi.
No, scherzo, dai.
Diciamo gli over 40. Ma
okay.
Perché questo? Perché a partire dai 38-40 anni in più abbiamo bisogno di più proteine durante l'arco della giornata. Quindi c'è un fabbisogno proteico aumentato che bisogna garantire attraverso l'alimentazione, dove ci possono aiutare eventuali prodotti proteici o tutta la gamma, ad esempio, delle proteine in polvere di cui parlavamo prima. Poi le soluzioni le scegliamo noi a seconda del nostro stile
oppure
di vita.
Oppure mi bevo mezzo litro di latte al pomeriggio.
Oppure esattamente, puoi fare anche quel tipo di...
Così mi addormento direttamente.
Di esperimento. E poi ci sono anche i soggetti con più di 65 anni, cioè gli over 60, in cui il senso della fame tende a ridursi e dunque vi è un rischio di creare carenze di alcuni nutrienti, come appunto nel caso delle proteine, anche perché le proteine, come ti dicevo prima, attivano la sazietà, quindi capisci che dopo una certa età faccio più fatica a mangiarle, proprio perché dopo due bocconi tendo ad essere più sazio.
Ok, quindi insomma abbiamo capito che i prodotti proteici effettivamente hanno un senso di esistere.
Guarda, a me piace definirle come un'opportunità. Poi sta a noi scegliere se ci servono o meno e ovviamente sceglierli anche con qualità, quindi non tutti sono uguali tra loro, ma di questo ne parliamo tra un attimo. Prima di risponderti in maniera più completa, voglio però comunque precisare una cosa anche per chi ci sta ascoltando. Non si tratta di un invito a consumare indiscriminatamente più proteine o a basare la nostra alimentazione quotidiana su questo nutriente, questo voglio che sia chiaro. Prendiamoli piuttosto, come ti dicevo un attimo fa, come una soluzione in più per la giornata. Quindi ci servono o non ci servono a completare il nostro fabbisogno di proteine giornaliero? A volte no, perché comunque ho un'alimentazione così attenta, studiata, che non vuol dire controllata, ma semplicemente che non mi faccio mancare niente dal punto di vista nutrizionale, quindi attraverso gli alimenti. Altre volte invece, ad esempio, come quando mangio fuori, come quando viaggio, uno snack con delle proteine mi può dare un aiuto in più. Negli ultimi decenni la nostra alimentazione si è spostata con facilità su scelte ricche di carboidrati.
Che bello, ma non potevamo rimanere lì, io non capisco, vabbè.
Sì, però noi eravamo felici perché mangiavamo sì tutte queste scelte ricche di carboidrati, di zuccheri che ci piacevano tanto, ma al tempo stesso ci lamentavamo perché eravamo nervosi.
Ma infatti, dicendo, il mercato, c'è stato un momento che ha spinto più sul tema carboidrati, adesso no, scusate, abbiamo sbagliato tutto, fermi nei supermercati, mettiamo solo le proteine, cioè...
È successo un po' così, nel senso che nella maggior parte della popolazione si è creata da un lato una dipendenza per gli alimenti ricchi in zuccheri.
Con le proteine così, cioè finisco di mangiare e non mi viene voglia di mangiare più yogurt, più latte, più uova, più carne.
Ti senti più sazia già.
Sì, ti senti sicuramente più sazia. Allora, arrivata a questo punto, direi facciamo un esperimento. Siamo al supermercato, io davanti un mega scaffale di prodotti proteici. Cosa scelgo? Cosa devo guardare? Aiutami tu, per favore.
Il colore, l'etichetta.
Eh beh, anche quello a volte attira l'attenzione.
Si lavora anche su quello, chiaramente. Allora, ti do 5 consigli che puoi considerare appunto quando prendi un prodotto sullo scaffale per capire se può essere un prodotto utile a te oppure no, quindi un prodotto vantaggioso. Innanzitutto la concentrazione di proteine. In particolare la dicitura sulla confezione fonte di proteine indica che la componente di proteine del prodotto fornisce almeno il 12% delle calorie totali, mentre la dicitura ricco in proteine indica che la componente di proteine del prodotto fornisce invece il 20%.
Okay.
Quindi capisci ad esempio che un prodotto fonte di proteine potrebbe contenere traccia o comunque una più piccola quantità di proteine, mentre ricco in proteine è una quantità ovviamente superiore rispetto ai prodotti definiti fonte di proteine.
Ok, quindi fonte di proteine magari a colazione e ricco di proteine per un pasto.
Un sostituto pasto, okay, ad esempio.
Ok, quindi concentrazione di proteine è la prima cosa da guardare.
Esatto.
Poi,
la seconda, la presenza di carboidrati naturali, cioè senza zuccheri aggiunti, possibilmente integrali o che apportino fibre con funzione prebiotica. Pensa ad esempio all'inulina o la fibra di cicoria.
L'inulina.
Ti piace?
Non la conosco, devo essere sincera.
Ma diventerà nostra amica perché penso, okay, che ne parleremo anche in qualche altra puntata,
magari
sui prebiotici.
Terzo dato da guardare in etichetta.
La presenza di grassi provenienti da fonti nobili, cioè di alta qualità, come ad esempio l'olio extravergine di oliva, la frutta secca oleosa, l'olio di semi girasole, a patto però che sia ad alto tenore di acido oleico. E poi anche l'olio, ad esempio, MCT, che può essere la parte migliore dell'olio di cocco, che oggigiorno se ne parla sempre di più e ha anche dei vantaggi per il nostro benessere. L'importante è scegliere di qualità.
Ok.
Proprio perché ne scegliamo la creme, posso dirlo.
Puoi dirlo. Quarto punto da guardare.
La presenza di soli aromi naturali, quindi ridurre il più possibile la frequenza di consumo di alimenti con dolcificanti di origine artificiale.
Okay.
E poi la ricchezza in fibre, perché ne dovrebbero essere presenti almeno 6 grammi per ogni 100 grammi di prodotto, oppure 3 grammi di fibre ogni 100 calorie di prodotto. Quindi sta a noi. Quindi
okay.
Sono 5
complicato,
linee guida.
Devo dire la verità. Dobbiamo
sì,
segnarcelo per bene,
esatto,
nelle note del nostro telefonino. E questi sono i 5 elementi da controllare.
Poi imparerei comunque a distinguere i prodotti che preferisci di più. Imparerei a capire qual è la priorità tra questi a seconda della tua sensibilità. Insomma, ci aiuta però a capire come interpretare anche le etichette. Quindi un prodotto pro non vale l'altro.
Per essere assimilate correttamente, no? Le proteine devono essere associate a qualcosa, come abbiamo già detto con il mio esperimento. Nel mio caso erano lenticchie, dovevo associarle a un carboidrato,
esatto,
un cereale. Quindi ci serve qualche esempio, Ele?
Allora, innanzitutto, come ti dicevo prima, che possiamo garantirci tutti quei 20 vagoni, quindi tutti gli aminoacidi. Se prendiamo prodotti di origine animale, ce li abbiamo già tutti. Se prendiamo quelli di origine vegetale, o facciamo attenzione che siano appunto blend, cioè dei mix, delle miscele, come ad esempio le proteine in polvere di origine vegetale, oppure solo la soia perché è già completa di per sé. E poi per fissarle meglio sui nostri muscoli, come diceva il mio maestro, il mio professore Enrico Arcelli, dobbiamo assumerle sempre insieme a dei carboidrati. Questa è una regola base, poi non sempre vale così, dipende dagli stili alimentari che possono essere elaborati da un nutrizionista, ma di base le proteine vengono fissate meglio sul muscolo quando associate a dei carboidrati. Cioè, ti lascio con questa immagine.
Vai.
È come se le proteine venissero prese per mano dai carboidrati e accompagnate dentro la cellula. Cioè, i carboidrati funzionano un po' da gentleman, che ti aprono la porta delle cellule muscolari e fanno entrare, o comunque delle cellule dei vari tessuti, e fanno entrare più facilmente le proteine.
Sai che io sto visualizzando, non so se tu lo guardavi, siamo fatti così.
Certo.
Esatto, quello è quello, cioè io vedo il cartone animato in questo momento. Comunque, facciamo magari un esempio pratico per chi sta ascoltando la puntata dedicata alla proteina su come distribuirle in un pasto.
Ok, quindi un esempio di un pasto, penso, immagina un piatto, proprio perché lavoriamo sulle immagini, visto che la nostra mente si basa proprio su quello.
È più semplice.
Esatto, è più semplice. Dividi a metà questo piatto, in una prima metà ci metti tutta la verdura, nell'altra metà la dividi a sua volta a metà, quindi una metà di proteine, di alimento, fonte di proteine, e in un'altra metà invece ad esempio i cereali, oppure la pasta, o il riso, insomma scegli tu una fonte di carboidrati più raffinata rispetto invece a quella che ci possono dare le verdure. Oppure, se il tuo fabbisogno è aumentato, dividi il piatto in tre parti uguali, quindi un terzo del piatto di verdure condito sempre con un cucchiaio di olio extravergine di oliva, un terzo del piatto di alimento fonte di proteine e un altro terzo del piatto invece dei cereali, ad esempio di cui parlavamo prima, o la pasta o altro.
Ok, quindi questo per il pranzo e la cena, ma facciamo, adesso siamo arrivati quasi alla fine, distribuzione sulla giornata, colazione. Qualche opzione per variare, insomma, durante la settimana.
Rido perché dipende dalla voglia.
Infatti, dobbiamo dare qualche idea perché possono andare bene per la settimana in cui siamo sempre tutti in fretta, o per il weekend dove abbiamo magari più tempo.
Esatto. Quindi, allora, tra questi, ad esempio, un pancake a base di albumi, fiocchi di avena, un pizzico di lievito, e sbatti tutto, metti in padella e poi una volta che è nel piatto ci aggiungi un cucchiaio, ad esempio, di marmellata al naturale, quindi senza zuccheri aggiunti.
Okay.
Oppure mi piace utilizzare anche due fette di pane, ad esempio di grano saraceno, con un cucchiaio di olio extravergine di oliva ed eventualmente dell'affettato magro. Se siete pronti, anche dell'albume d'uovo. Ma non so se siete.
L'hummus, ad esempio, può essere una scelta, te lo dico perché a me spesso capita di averlo, insomma, in frigo, e alla mattina potrei utilizzarlo col pane.
Assolutamente sì, ed è ottimo anche per eventuali aperitivi.
Metà mattina, quindi merenda di metà mattina.
Metà mattina, come ti dicevo prima, circa 7 grammi di proteine, che me ne garantisco attraverso una fetta tipo vasa, per intenderci, o del pane tostato integrale con della marmellata al naturale, della ricotta vaccina, oppure un cubetto di parmigiano, un paio di noci e un frutto, se sono fuori le barrette che ti garantiscono quella grammatura di proteine.
Ok, per il pranzo abbiamo già spiegato, insomma, la divisione del piatto in tre, comunque sono sempre 20-30 grammi di proteine, giusto?
Esatto,
pranzo.
Anche perché generalmente oltre 30 grammi di proteine il nostro organismo, soprattutto l'intestino, che è un po' l'organo deputato poi al lavoro vero e proprio di assorbimento delle proteine, fatica ad assorbirle tutte, quindi è inutile ingolfarci e concentrare tutto il nostro fabbisogno in un pasto, è giusto suddividerle ogni volta che noi mangiamo.
Ok, poi merenda.
Merenda è un po' l'alter ego del mattino, oppure se ho più fame, ad esempio, uno yogurt con delle proteine in polvere, dei fiocchi di avena e delle gocce di cioccolato. Questo è uno dei miei preferiti.
No, okay. E la cena è esattamente stessa dinamica del pranzo, quindi 20-30.
Esatto.
E come dicevi tu, però, se ne assumo troppe, può succedere di assumere troppe proteine, immagino. Cosa succede?
Allora, se lo fai per una volta perché mangi un po' più di proteine, ad esempio una grigliata di carne o di pesce, è un gioia, un extra, quindi non succede niente all'organismo. Magari avrai le urine un po' concentrate e il giorno dopo leggermente più odorose. E proprio per questo, in generale, quando aggiustiamo la nostra alimentazione aumentando l'apporto proteico, dovremmo garantirci la giusta idratazione, proprio per favorire il lavoro renale. Quindi, innanzitutto voglio quantificare quant'è il troppo, come dicevi tu. Quindi, significa andare oltre al nostro fabbisogno, che, come ti dicevo prima, è posto a un limite di circa, poi ci sono ovviamente tutte le situazioni soggettive, di 2 grammi di proteine per chilo di peso corporeo al giorno.
Quindi diventerebbero oltre... No, aspetta, io non sono capace di fare calcoli. 2 grammi, sono una persona che pesa 70 kg, 140 grammi di proteine al giorno, che comunque è anche abbastanza difficile a livello quantitativo.
Sì, però sai, dal cibo riesci a porti un freno, nel senso che mangiare cibo, una volta che lo stomaco si dilata, è un primo stimolo di sazietà, lo stomaco si dilata.
mentre l'altro... con i sostituti magari è più facile.
Esatto, il rischio è quello di andare oltre se invece concentriamo la nostra alimentazione su quello. Anche la polvere di proteine ha una densità in termini di volume molto bassa, quindi è un attimo aumentare. Ripeto, dobbiamo utilizzarli considerandoli un'opportunità e sempre nelle giuste quantità, senza eccedere. Se eccediamo, il rischio è quello di un sovraccarico renale, quindi, come ti dicevo prima, la pipì puzza, è più gialla ad esempio nell'immediato, e dobbiamo comunque sempre garantirci di idratarci. Poi quello che avviene è che si modifica la composizione e la funzionalità anche dei batteri a livello intestinale. Abbiamo parlato un attimo prima, ne parleremo magari in un'altra puntata dove approfondiremo il tema dei prebiotici e probiotici. Il rischio è quello che l'eccesso di proteine porti alla putrefazione. Ti piace questa parola?
Ottimo. Speriamo che non stiano ascoltando in zona pranzo, cena o colazione.
Insomma, magari okay, in nostra compagnia. E la putrefazione intestinale, quindi in altre parole abbiamo più aria intestinale, quindi è un altro segno che stiamo assumendo troppe proteine.
Quindi la raccomandazione sempre che dobbiamo dare è di bere acqua in generale, giusto? Cercare di rimanere idratati, soprattutto se magari assumiamo un filo in più di proteine, l'importante è bere acqua. Va bene, Ele, siamo arrivate alla fine. Se dovessimo chiudere la puntata dando tre indicazioni principali su quello di cui abbiamo parlato, cioè dovessero arrivare alla fine, saltando
tornare
tutto quello che ci siamo dette, esatto, tre concetti importanti da riassumere.
Allora, uno, le proteine sono i mattoncini che compongono il nostro organismo. Se non siamo sicuri di assumere la giusta quantità di proteine oppure vogliamo sapere qual è idealmente la nostra, possiamo utilizzare questa formula: peso corporeo per 0,83 grammi. Se facciamo già 2 o 3 volte esercizio fisico durante la settimana, allora fate riferimento a 1 grammo, 1,2 grammi di proteine per chilo di peso corporeo. Ah, e se avete dubbi sull'adeguato apporto proteico giornaliero da assumere, una consulenza nutrizionale potrà aiutarvi a meglio impostare la vostra alimentazione quotidiana.
Secondo punto, vai.
I prodotti proteici possono essere un'opportunità. Leggiamoli così e impariamo anche a interpretare le etichette, facendo attenzione agli zuccheri, eventuali dolcificanti di origine industriale contenuti e anche all'origine dei grassi. Uno non vale l'altro.
Terzo punto.
L'aumento di consumo di proteine deve essere giustificato e accompagnato da anche un aumento del consumo di acqua per evitare danni, soprattutto a livello intestinale e ovviamente anche a livello renale.
Ok, io volevo dirti grazie dal profondo del cuore, perché finalmente dopo anni io sono riuscita a capire tutto il tema proteine. Ora sono più sicura, da domani riuscirò ad alimentarmi meglio, quindi grazie. E le casi sei per me fondamentale.
Grazie, quindi faremo un sandwich col tuo polpettone di lenticchie a questo punto.
Promesso, te lo porto.
Non vedo l'ora.
Buono a sapersi è un podcast scritto da Elena Casiraghi e Alessandra Patitucci, con Viola Frifa. Riprese e montaggio Maurizio Rossato. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.